E in lontananza, quando siamo entrati nella sala dell'obitorio che lui era disteso, l'unica cosa che io ho detto a Claudio, ho detto sì, è lui, lo vedo dalla punta del naso, mai più aver pensato di riconoscere così bene la punta del naso di mio figlio. Però per il resto, credetemi, non era più il nostro Giulio.
Mele torcia.
Il 20 di febbraio inizia un processo senza gli imputati. O meglio, gli imputati sono quattro sedie vuote che testimoniano un'assenza che ha reso impossibile per anni andare oltre l'udienza preliminare. I nomi delle persone che dovrebbero essere seduti lì, quelli su cui pende da anni l'accusa di aver sequestrato, torturato e ucciso il 25 gennaio del 2016 al Cairo il ricercatore italiano Giulio Regeni, gli inquirenti li conoscono benissimo. Appartengono tutti e quattro alle forze di sicurezza della Repubblica Araba d'Egitto. Sono il generale Sabir Tariq, il colonnello Mohamed Atar Kamel e Helmi Usam e il maggiore Magdi Ibrahim Sharif. L'iter giudiziario che li vede imputati è stato fermo fino ad oggi perché la giustizia italiana non è mai riuscita a notificare gli atti, cioè non è mai riuscita ad avere dal governo egiziano i loro recapiti, motivo per cui non sono mai stati avvisati ufficialmente di essere gli imputati in un processo in Italia. Senza questo passaggio, senza avere la certezza che gli imputati sappiano di essere stati accusati, non si può andare avanti per la giustizia italiana. È un prerequisito fondamentale. La mancata condivisione del materiale necessario per il corretto avviamento del processo per l'omicidio di Giulio Regeni è solo uno dei tanti modi con cui il regime di Al-Sisi, l'attuale presidente dell'Egitto, ha fatto ostruzionismo sul caso del dottorando italiano ucciso mentre stava svolgendo delle ricerche sui movimenti sindacali del paese africano. Così, senza la notifica degli atti, il processo era fermo all'udienza preliminare, cioè a quella fase intermedia che sta tra la conclusione delle indagini preliminari e l'inizio del processo vero e proprio, quello che viene chiamato dibattimento. A superare questa fase di stallo durata 2 anni è stata la Corte Costituzionale, che a settembre dello scorso anno ha preso una decisione tanto dirimente quanto insolita. Ha deciso, sulla base della Convenzione di New York contro la tortura, che può iniziare il dibattimento anche se agli imputati non sono arrivate le notifiche. Come ha detto la Corte Costituzionale, se gli imputati sono risultati irreperibili fino ad oggi, è perché il paese da cui provengono non sta collaborando e l'Egitto non può impedire all'Italia che si celebri un processo per reato di tortura. Così, dopo 8 anni dalla scomparsa e dalla morte di Giulio Regeni, inizia finalmente un processo che si occuperà, non senza difficoltà, di capire quale sia la verità giudiziaria sulla morte del ricercatore italiano. Per farlo, a fine dicembre scorso, la Presidenza del Consiglio si è dichiarata parte civile del processo, cioè si è detta parte lesa nel processo, e nella lista dei testimoni convocati dalle parti ci sono anche parecchi politici. Figurano Matteo Renzi, presidente del Consiglio ai tempi dell'omicidio nel 2016, e anche Paolo Gentiloni e Marco Minniti, che di quel governo Renzi erano rispettivamente ministro degli esteri e responsabile dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, cioè in poche parole il referente dei servizi segreti italiani. Ma non solo, nella lista dei testimoni compare anche l'attuale presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ricopriva questo ruolo anche nel 2016. Ma quindi cosa sappiamo fino ad ora dell'omicidio di Giulio Regeni? E perché è stato così difficile capire cosa sia successo? Esco, scrive alla sua fidanzata alle 11:41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni, un dottorando friulano all'Università di Cambridge. Regeni quel giorno era stato tutto il giorno a casa perché ricorreva l'anniversario della rivoluzione egiziana del 2011, che aveva portato alla caduta di Mubarak. E come tutti i 25 gennaio c'erano e ci sono tutt'oggi mobilitazioni e scontri. Quella sera Giulio Regeni stava andando al compleanno di un amico vicino a Piazza Tahrir, la piazza principale del Cairo. Da quell'SMS in poi di Giulio non si sa più niente. Su Twitter, nei giorni successivi, si diffonde l'hashtag Where is Giulio? E il 3 febbraio il suo corpo viene ritrovato in un fosso in una zona periferica della città. Da quel momento in poi la storia è piena di omissioni e mistificazioni. Il responsabile egiziano delle indagini dice che si tratta di un incidente stradale, cosa che viene subito smentita dall'autopsia italiana, che parla di diverse fratture ossee in più parti del corpo, incompatibili con un incidente in macchina, ma invece compatibili con una sadica tortura durata probabilmente per ben 9 giorni. La polizia egiziana cambia quindi versione, prima parla di un delitto passionale omosessuale e poi di un regolamento di conti di droga. A sostegno di entrambe le teorie vengono anche presentate delle prove false e messi in atto degli ingegnosi depistaggi. 2 mesi dopo il ritrovamento del cadavere, i canali ufficiali egiziani comunicano che hanno risolto il caso. Si sarebbe trattato di una banda di criminali che usavano le uniformi della polizia, specializzate in rapine di stranieri. Secondo le autorità locali, i sequestratori di Regeni erano stati tutti uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia, quindi non potevano parlare, mentre in realtà erano sì stati uccisi dalla sicurezza egiziana, ma non c'entravano nulla con Giulio Regeni. Si trattava di una farsa. I loro corpi erano stati disposti dopo, così come i documenti del ragazzo, per far credere che si trattasse davvero di una sparatoria. Sempre nel 2016, vari ministeri egiziani non rispondono alle lettere dei colleghi italiani e viene inviato un faldone di 2000 pagine all'Italia, pieno di documenti inutili ai fini del caso Regeni, con l'obiettivo, probabilmente, di rallentare le indagini, mentre nel frattempo non si riesce a capire dove sia finito il cellulare del dottorando. Dopo il ritiro dell'ambasciatore italiano dal Cairo, c'è la prima timida ammissione del governo egiziano. I servizi segreti avevano in passato indagato su Giulio Regeni. Poi, mentre in Italia viene istituito il processo di cui abbiamo parlato prima e l'Egitto non fornisce i recapiti degli agenti, nel 2021 il giornale Wired scopre un documentario di autori e produttori ignoti su Giulio Regeni, dal titolo The Story of Regeni. A metà tra la fiction, cioè un autore che impersonifica Regeni, e la non fiction, il documentario sostiene che Regeni fosse un pericoloso sovversivo, un personaggio di cui sospettare. Il video, poi rimosso, era pieno di errori grammaticali, tesi faziose e complottiste. Per molti si trattava di un video propagandistico del regime. Gli inquirenti italiani credono invece che la verità e i motivi sulla morte girino tutti intorno alle ricerche di Giulio Regeni sugli attivisti antigovernativi, i diritti dei lavoratori e sui sindacati egiziani, in particolare quelli dei venditori ambulanti. Tutti argomenti che lo avrebbero reso un sospettato per il regime di Al-Sisi, che grazie ad alcune leggi approvate tra il 2013 e il 2015 reprime sistematicamente la libertà di sciopero e di espressione.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.